www.containerradio.it.
Prosegue la nostra serata, il nostro Container. A questo punto, come già annunciato, c'è un gradito ritorno qui a Container Radio, un nostro caro amico che ritorna per parlare di miniera, di morti di miniera in Belgio. Abbiamo già parlato negli anni di tre libri: Carne da miniera, I due volti della morte nera, Fino all'ultimo respiro. Questa volta si parla di donne, invece, le donne che praticamente erano insieme a questi musineri, tra virgolette. È proprio il libro, si intitola Gli angeli dei musineri. È un piacere ritrovare qui con noi Walter Basso. Ciao Walter.
Ciao Andrea, ciao a tutti gli ascoltatori, ciao. Tutto bene, vero?
Tutto bene, tutto bene. Tu come stai?
Beh, niente, io guarda, stavo qua al computer perché stavo già preparando il calendario umoristico per la fine anno. Sono anche un po' in ritardo. Comunque mi fa piacere fare questa chiacchierata perché questo libro penso che sia un po' particolare rispetto agli altri che ho già fatto.
Decisamente.
Quindi
perché...
chiedimi un po'.
No, decisamente particolare perché negli altri tre libri ti sei concentrato sugli uomini, sui milioni poi di persone che negli anni sono morti proprio per queste maniere del Belgio. Sì. Stavolta ti sei dedicato alle donne invece che giustamente hai chiamato gli angeli dei musinieri perché come sempre gli uomini hanno bisogno veramente di avere le donne dietro perché insomma, anche in questo caso devo dire che non sono mai state nominate, credo, e hai fatto una cosa bellissima con questo libro, Walter.
Grazie, sì, diciamo che quando io ho completato i primi tre libri, tra l'altro volevo dirti che il secondo, forse lo ricordi, che Carne da miniera, sì, è stato considerato da un sito scientifico, cioè Notizie Scientifiche, nel 2013 uno dei 10 libri più importanti riguardanti le stragi di italiani, era il quinto posto, quindi una soddisfazione un po' particolare perché non me l'aspettavo proprio. Comunque, dopo aver parlato appunto per tre libri, diciamo, degli uomini, dei minatori, dei morti, dei malati, dei silicosi, tutta questa roba, ero convinto di aver finito, secondo me avevo adesso basta, avevo scritto circa 1000 pagine, adesso basta, però a un certo momento è venuto un lampo e ho detto perché non ricordare le donne? Come sono stati dimenticati i minatori, nello stesso modo sono state dimenticate le donne, senza pensare che anche le donne hanno avuto un ruolo importantissimo, ma importantissimo veramente, nelle famiglie che si sono formate anche in Belgio, per allevare i figli anche della seconda generazione. Insomma, hanno avuto una vita molto parallela e molto pesante anche loro, forse in certi settori anche più degli uomini. Però quando mi sono partito per fare il libro, ho deciso di dare una sbirciata indietro nel tempo per vedere da quando è nata la discriminazione di genere, cioè il fatto di considerare la donna sempre inferiore al maschio. E ho fatto quindi anche un po' di capitoli proprio per far capire che la donna è sempre stata penalizzata, si può dire da quando ancora era nella caverna, quando i primi uomini sono accorti che per la caccia erano più validi loro per la forza fisica, l'hanno relegata nella caverna e poi è stata relegata sempre nella politica, nel lavoro, nello sport, nell'arte, un po' dappertutto. Quindi, e poi sono partito con le problematiche trovate dalle donne nell'andare in Belgio. Questo è un po' il percorso. E la terza parte è invece fatta di interviste a familiari, perché chiaramente donne della prima generazione non ce ne sono più, e donne della seconda generazione che mi hanno raccontato le loro vite. Ecco, questo qua è il concetto del libro.
Beh, c'è molto di autobiografico, credo, anche in questo libro, perché a cominciare già dalla copertina dove ci sei tu da piccolo con tua mamma.
Sì, bravo, esatto. Questo è stato perché per parlare delle donne parlavo anche della mia esperienza, perché certo, io ho visto soffrire tre donne. Mia madre, quando ha perso, era incinta tra l'altro mia sorella nel 57, quando ha perso il fratello in miniera che aveva solo 33 anni. Contemporaneamente mia nonna, la mamma di mio zio, che ha perso il figlio in Belgio, non ha più visto neanche la tomba perché è rimasto là per volere della moglie, e in più mia zia, la donna belga che aveva sposato mio zio e quindi era stata vedova dopo neanche un anno del matrimonio. Quindi avevo visto questa sofferenza delle donne e l'ho moltiplicata e ho pensato quanto deve essere stato difficile per molte moltiplicare queste fatiche, questi dolori per migliaia di volte, per le vedove sono migliaia, capisci? E poi ho fatto una bella analisi delle problematiche più importanti che hanno rovinato, diciamo, da un certo punto di vista la vita a molte donne, delle quali una parte però si è inserita molto bene anche nella società belga e ora vivono tranquillamente là. Quindi ho cercato di non essere retorico, di dire solo hanno sofferto solo male, ma ci sono state molte donne che sono riuscite anche a imporsi in maniera molto positiva anche nelle istituzioni belghe, quindi anche un lato positivo ho trovato.
Certo, ma ricordiamo un attimo, parliamo un attimo anche di questi tre punti in cui ha diviso il libro, Walter, perché discriminazione se ne parla molto ancora, è un argomento ancora attualissimo, credo.
Già, certo.
Anche adesso c'è molta disparità tra uomini e donne, la disparità di genere, partendo anche dagli stipendi, certo, del lavoro.
Adesso infatti le donne ancora adesso, anche nel linguaggio, faccio un piccolo esempio, che ho riportato nel libro del linguaggio, quando noi uomini, un uomo si commuove, roba del genere, gli si dice non fare la femminuccia, per prendere in giro, per dire che le donne sono frignone e piangono. Quando una donna invece fa carriera, molti di noi, mica tutti gli uomini per carità, molti di noi dicono per forza, c'è tanto a voi donne basta aprire le gambe. E questo è un sintomo ancora che anche nel parlato, oppure quando uno è nervoso, si arrabbia, che si dice, per caso hai il ciclo. Ecco, sono tutte piccole cose che fanno capire, poi basta vedere gli omicidi che ci sono, i femminicidi, scusa.
Sì,
purtroppo perché
sì.
Anche nei casi si è parlato molto di patriarcato, giusto? Sì. Io non voglio instillare una polemica sul patriarcato più o meno, però questi sono i residui. Quando un uomo dice quella donna è mia o di nessun altro, parla come fosse una cosa, no? E questo è un residuo del patriarcato. Quando ancora nel 65, ti porto un esempio della signorina Franca Viola, che aveva il fidanzato, era giovanissima, lei non lo voleva più perché lei aveva scoperto che era mafioso, questo è tornato alla carica dopo essere stato in Germania, minacciando la famiglia, visto che non otteneva la mano della ragazza, cosa ha fatto? L'ha rapita insieme col fratello minore, il fratellino l'ha mandato a casa il giorno dopo, lei l'ha trattenuta per 8 giorni, l'ha violentata, l'ha maltrattata insieme con degli amici in realtà, e poi ha telefonato a casa dicendo che vuole sposarla, e la legge questo lo permetteva, facendo sparire completamente il reato. Lei, la famiglia accettava, non veniva considerato il reato, e sai perché? Perché non era considerato un reato contro la persona, ma contro la morale, quindi la donna non era considerata niente. Quando uno ammazza adesso la donna è un residuo, non è che il patriarcato non esiste più, logicamente. Guarda il patriarca di Venezia, che non credo recente, battuta, il patriarcato non esiste, però esiste ancora del residuo, si sente proprietario della donna, o con me o con nessuno, ma che discorso è, capisci? E quindi le donne, cosa immaginare, andando proprio sul libro, faccio, iniziamo un ragionamento per capire. Una donna a quell'epoca, anni 40-50, vuoi pormi, fermarmi, vuoi pormi qualche altra domanda subito o continuo? Come vuoi tu?
No, ne parliamo Walter, anche perché poi partendo proprio da questa discriminazione sei andato ad analizzare anche tutte le varie cose, insomma una donna arriva in Belgio, prima cosa la lingua, credo, non è una cosa facile da riuscire, insomma.
No, ma anche, soprattutto per questi motivi, guarda, all'epoca l'analfabetismo in Italia era molto elevato, però se gli uomini, da una ricerca che ho fatto, gli uomini erano il 15%, le donne lo erano analfabete al 20%. Questo perché, appunto, per il discorso del meno valore della donna, si pensava che diceva la donna deve stare a casa a fare i lavori di casa, i lavori donneschi, mentre l'uomo deve mantenere la famiglia. Quindi, se c'è da far studiare un attimino in più, è meglio che studi il maschio. Quindi queste ragazze partivano da un paese, erano povere, quindi paese di montagna, paese di campagna. Non erano mai molte uscite dal loro paese, molte non avevano mai preso un treno, questo te lo garantisco, e quindi dovevano partire, abbandonare la famiglia, abbandonare gli affetti, le amiche, le madri, i genitori, e andare incontro all'ignoto totale. Quando arrivavano, non è che avevano il problema, gli uomini avevano il problema della lingua come le donne, giusto? Sì. Perché dovevano imparare una nuova lingua. Però l'uomo aveva più tempo per farlo, perché i minieri li mettevano insieme in gruppi della stessa nazionalità. Quindi c'erano già dei italiani che erano là, che spiegavano un po' a quelli che arrivavano nuovi. Quando avevano finito il lavoro andavano a casa e riposavano, perché erano stanchi morti. E quindi i contatti con i belgi erano minimi. Ma le donne, il giorno dopo che erano arrivate, dovevano andare a fare la spesa. Se si ammalava il bambino dovevano portarlo dal pediatra. E come si spiegavano? Diventavano sordo-mute, dovevano muoversi con i gesti.
Sì.
Tu pensa, ti faccio un esempio, io ho intervistato tra gli altri il cantautore che ha scritto e cantato in giro per il mondo la canzone Marina, che è un classico della canzone italiana, ha raggiunto 800 milioni di copie, è ancora vivente e abita da un ragazzo in Belgio. L'ho intervistato e lui mi ha detto che sua mamma, che è arrivata là a meno di 30 anni ed è morta pochi anni fa, quindi sarà tutta una vita, non ha mai imparato la lingua fiamminga, mai, solo buongiorno e buonasera. E di questi casi ce n'erano tantissimi. Quindi tu immagina le difficoltà di donne relegate dentro casa, poi non potevano, non uscivano. E inoltre non è neanche che dovevano imparare una lingua solo, ne dovevano imparare due, perché tu pensa, se mia mamma veneta, e non sapevo bene l'italiano, quasi, mio nonno aveva fatto almeno 2 anni di scuola, doveva parlare con una sarda e parlavano entrambe nel loro dialetto, come si capivano? Dovevano imparare un pochettino a gestire anche un po' di italiano. Quindi questa è stata la prima grande difficoltà che hanno incontrato. E poi c'erano tutte le altre, ogni giorno. Quindi io ho cercato di indagare su questo. E ho scoperto che per le donne, e poi erano a casa, è vero, però avevano il marito sottoterra, quindi c'era il terrore sempre di una disgrazia che si vedevano spesso. Capiti?
Certo.
Questo è stato il senso del mio libro.
Poi anche ambientarsi per le donne molto difficile, come hai ricordato, ma c'era per gli uomini sicuramente. E molto di più anche per le donne, anche il problema del razzismo, giusto Walter?
Sì, però vedi, qua è una cosa, ormai facendo 4 libri mi sono accorto di una cosa. Sì, c'è stato il razzismo c'è stato, soprattutto l'hanno subito però di più forse le seconde generazioni.
Okay.
Le seconde generazioni che sono nate magari là, o che sono nate là da piccoli, nelle scuole hanno sofferto, poi per il lavoro hanno sofferto, perché i primi che arrivavano là non avevano pretese, la prima generazione abbassava la testa e diceva sempre di sì. Il razzismo era molto, che non lo chiamerei neanche razzismo, ma credo che chiamerei quasi discriminazione o italofobia, una roba del genere, perché alla fine se belgi italiani eravamo la stessa razza, non è che eravamo diversi. Comunque il termine che usato sempre è il razzismo. Il razzismo era molto evidente in Vallonia, nella parte bassa del Belgio, diciamo, la Vallonia. E i cartelli, però, vietato l'ingresso ai cani e agli italiani, si trovavano nei locali vicini alle miniere, perché i nostri erano odiati soprattutto dai minatori, capisci? Non è che erano odiati dalla borghesia belga, non più di meno. Mentre nel Limburgo questo cartello non è mai apparso, ho parlato con tanta gente e non l'hanno mai visto. Le donne invece erano mal viste anche dalle donne belghe prima, perché le donne italiane quando uscivano si vestivano, soprattutto le più giovani, in maniera elegante, e poi erano mal viste anche perché avevano il vizio di, quando andavano a fare le spese, mi raccontavano, abituate a contrattare i prezzi mentre invece i belgi quello che si chiedeva pagavano, quindi le nostre donne erano considerate un po' inferiori, però sì, hanno subito sicuramente molte famiglie di razzismo, ma non tutte quante, diciamo, è giusto dire anche a favore del Belgio, che non tutti i belgi erano razzisti, questo è importante, insomma, dal punto di vista.
Allora, è importante ricordarlo naturalmente. E, altre differenze che hai trovato parlando anche con, facendo anche le varie interviste, che praticamente sì, sono la terza parte del libro?
Un altro grande problema che ha colpito molto le donne sono state le prime abitazioni. Quando sono arrivate là, si sono trovati dentro delle baracche che erano le baracche degli ex campi di prigionia. Senza nessuna comodità, senza l'acqua, senza il gabinetto, sporche, vecchie, oppure addirittura in falansteri, che non avevo mai sentito questo termine, che erano dei budelli di lamiera dove tenevano le armi, quindi freddi d'inverno e caldi d'estate per avere la lamiera. E quindi sono trovate in condizioni mai appena sposate, pensando di andare su una casa, sono trovate in queste condizioni della sporcizia più totale, in un clima indecente, perché diciamo il clima belga ancora adesso piove quasi di giorno e all'epoca non pioveva solo acqua, ma pioveva acqua sporca, perché pensa che Charleroi, dove abitavo io, che era il bacino carbonifero uno dei più pericolosi, veniva chiamato il paese nero, perché era nero dalla mattina alla sera, neri i muri delle case che erano puliti di giorni, le donne non potevano prendere la biancheria fuori ai certi orari, perché c'era polvere, fumo, che capiva tutto, li ritiravano più sporchi di prima. E quindi quello è un altro problema, e poi la cultura belga era diversa da quella italiana, questo, anche questo è un dato del fatto.
C'è tra le varie interviste che hai fatto, Walter, una che ti ha colpito di più rispetto ad altre?
Interviste mi ha colpito una di una signora, è andata in Belgio con 4 bambini, o 5, non mi ricordo il numero esatto, e il marito lì è morto in un incidente e si è trovata da sola, ha dovuto rimpatriare, tornare in Italia, perché tra l'altro anche quando davano delle casette dignitose, se il minatore moriva oppure si ammalava che non poteva più lavorare, dovevano, li sfrattavano subito. Se la porta diavolo è tornato in Italia, ha vissuto per un periodo di elemosina e poi cosa ha fatto? Pensa cosa ha fatto. Ha adottato una bambina in una famiglia propria, sai perché? Perché lo Stato dava un piccolo contributo e lei con quel piccolo contributo lo ha usato per mantenere tutti i suoi figli. Il più grande, che era grandicello, andava a vendere la carta del macellaio in giro per le macellerie in bicicletta nella zona. E lei ha mantenuto i figli in questo modo. E allora io ho chiesto alla nipote che mi ha raccontato, ma almeno questa bambina è stata trattata bene, ma scherzi, come gli altri figli. Infatti adesso ancora lei vive in Milano, e finché la signora era viva veniva ogni anno a trovare a Natale e portargli i regali. Quindi questa è una cosa che mi ha colpito. E un'altra, che non è un'intervista ma è un fatto vero che pochi sanno, che dimostra veramente cosa può fare una donna per amore, per questo, è di una bellunese, quindi la nostra concittadina, che nel 1907 era in America, mi sembra in California, a Mongona, è crollata una miniera e lì sono morti circa un migliaio di persone, tra cui italiani si parla dai 300 ai 500, quindi è la catastrofe più grande che abbia colpito l'Italia, non Marcinelli. Ecco, questa donna ha perso il marito lì. Lei cosa ha fatto? Lei ogni giorno per 29 anni partiva con un sacco vuoto e tornava indietro, faceva 3 km andare, 3 tornare, tornava indietro col sacco pieno di terra, residui, carbone, roccia, e li metteva davanti casa e diceva: faccio questo per togliere del peso sopra il corpo di mio marito e dei suoi compagni morti. In 29 anni ha fatto una collina di 300 tonnellate che è stata chiamata la collina dell'amore. E questa donna, che mi sembrava che fosse quasi una leggenda metropolitana, sono andato a fondo. Tra l'altro un italiano di un sindacato dell'Aquila ha premiato i figli, i nipoti, quelli che ci sono adesso, con medaglia d'oro, e lo stesso l'ho fatto l'America, quindi un fatto vero. Quindi infatti mi domando delle volte come si fa una nazione come anche l'Italia dimenticare così in fretta, perché quello che racconto io è la storia di 80 anni fa, sì. Non è di un millennio fa. Dimenticare, non dire mai una parola se si esclude Marcinelli l'8 agosto, perché è perfettamente giusto, anzi più che giusto, ma non c'è stata solo Marcinelli in Belgio, ce ne sono state altre 10 solo di disgrazie in miniera, altre 10 minimo. E no, tu pensa che in Veneto non sanno, in regione, devo farlo perché mi sento di farlo, in regione non sanno che oltre a ricordare 5 di Marcinelli, nel 53 un giorno ne sono morti 8 veneti in giorno solo, 8. E io i nomi, i cognomi, mai, nessuno mi ha mai chiesto nulla. Ho parlato, guarda, posso dire, non faccio nome, però ho parlato con un politico, dalle tue parti, solo per chiedere un aiuto per divulgare, non che mi comprasse libri, non che mi desse soldi, che mi aiutasse a organizzare qualche presentazione. Non ha fatto nulla, cioè ha fatto una cosa, ma ha mandato un po' di comuni, ha mandato le mie informazioni, che mando già io di solito per le mie, e basta. E allora dico, non c'è neanche la volontà di ricordare, e vorrei raccogliere le firme, adesso vedo come posso fare, per chiedere qui proprio alla mia regione di poter fare un monumento, uno solo, mica uno di paese, un monumento con un minatore e la sua famiglia, una donna e un bambino o due. Perché pensi, sono stato in Belgio, premiato in Belgio, sono stato premiato in Abruzzo anni fa, sono stato premiato in Bellunesi nel mondo, Veneti nel mondo, Padovani nel mondo, Padovani non esistono neanche più. Comunque, per far capire che c'è questa mancanza di volontà, di ricordare queste persone, e questo non lo trovo giusto. Ci sono degli eroi, sconosciuti. Uno tra l'altro si chiama come mio nome, Basso Giovanni, che è morto per salvare i suoi compagni, che sono morti 14 italiani in un giorno, e lui è tornato indietro per cercare di salvare qualcuno, ed è morto insieme ai suoi compagni. Una persona così meriterebbe un ricordo, tra l'altro è la zona qua. Comunque, io sono molto deluso, perché ripeto, in Belgio, nell'Imburgo, è vero, là l'hanno vissuta, ma ogni rotatoria, quasi ogni rotatoria, o c'è una lampada enorme del minatore, o c'è un carrello, o c'è una ruota, cioè il ricordo è vivo degli italiani, sono tutti delusi. Pensa che in una chiesa, io ho pensato che vivo in una chiesa, dietro l'altare c'è la Sacra Famiglia, e sai come è formata? Un minatore, la moglie e il bambino. E questa è la Sacra Famiglia. Allora dico, quei sacrifici che noi abbiamo fatto, i nostri genitori, i miei genitori, lo so che sono fuori tempo massimo, lo so che sono fuori, che è una cosa, posso dirmi, abbiamo problemi più importanti. No, un minimo di ricordo potrebbe anche non guastare, insomma, giusto?
Insomma, basterebbe poco anche per ricordarli, anche da parte delle istituzioni, sarebbe una cosa doverosa, credo.
Tu pensa che, tu l'hai visto forse, ricordi, sì, che e Napolitano, quando ha pubblicato il primo libro, la presidenza mi è caduto, ha mandato comunque a nome suo i complimenti, e mi aveva scritto che se io facevo organizzavo una giornata di ricordo di queste persone, lui avrebbe dato la sua partecipazione, che vuol dire non la presenza fisica chiaramente, ma il patrocinio. Quando io ho organizzato per il secondo libro, quello che ti ho detto, che è entrato nel 10 milioni delle stragi italiane nel mondo, quando io ho fatto queste cose, nel mio paese ho organizzato mostra fotografica, spettacolo teatrale e la presentazione del libro. Il mio paese, non io, ha chiesto il patrocinio alla presidenza, e allora c'era Mattarella e ha risposto di no, perché o tutti o nessuno, tutti, io ero l'unico che stava facendo questa cosa, e quindi ma comunque non importa. però si capisce che anche adesso dico, mi dispiace dire questo, però sono anche abbastanza arrabbiato veramente, perché mi sto impegnando tanti anni, tu lo sai benissimo, ma sono 14 anni che mi impegno, non 24 ore al giorno, ci mancherebbe, perché faccio che altro, però ho un impegno costante, tutto sempre a spese mie, senza alcun sponsor, e quindi mi arriva molta gratificazione da molta gente, anche messaggi, anche email, anche oggi, anche stamattina uno ha ricevuto una che mi ringraziano, però vorrei riuscire a fare un po' di più, ecco, portare la conoscenza un po' in giro un po' di più, tutto qua.
Io spero che spero che si possa fare, che insomma che comincino a girare molto di più, insomma a farsi conoscere anche i tuoi libri, in modo da poter insomma sensibilizzare anche, come dicevamo, le istituzioni. Io so tra l'altro che sei appena ritornato dal Belgio, giusto? Hai appena presentato Gli Angeli dei Musinieri in Belgio.
Sì, beh guarda, il libro invece è stato un successo che non mi aspettavo, perché a parte quando vai all'estero non è la prima volta, è la quarta, quinta volta che ci vai in Belgio, sempre le persone diverse, hai un'accoglienza che come il resto del mondo con gli immigrati, quando incontri gli immigrati fuori d'Italia, è stata una cosa incredibile. Poi mi hanno messo a disposizione un'auto con un autista, è stato lì 5 giorni, e mi hanno suggerito loro, non neanche chiesto, perché io sarei anche modesto, non è che chiedo di disturbare, mi hanno detto perché non vai nel tuo paese, perché non vai, e io ho detto beh, ci andrei volentieri dove ho abitato, e ci andrei volentieri veramente anche per andare nel cimitero del mio cugino, che è l'ultimo Olindo di tre che è rimasto, che è morto anche lui da 2 o 3 anni, e penso mi hanno accompagnato e sono riuscito a trovare la casa dove ho abitato, e mi sono fatto le foto davanti, la stessa casa che è nella copertina, mi sono fatto le foto davanti alla casa, ed è stato, e poi sono andato in cimitero, le foto di queste, poi mi hanno accompagnato a Waterloo a vedere la statua della battaglia di Napoleone, poi mi hanno portato in un museo di una miniera importante dove ho fatto molte foto, ho visto cose che mi hanno fatto portato dove c'era la miniera dove ha lavorato 10 anni mio papà. Quindi non è stato un viaggio dal punto di vista solo per vendere libri, che è comunque stato importantissimo, ma è stato un viaggio, un ritorno verso me stesso, lo giuro, mi sono commosso più di una volta.
Beh, ci credo.
Perché è vero, ho vissuto pochi anni in Belgio, ma ho visto mio papà morire di questo, ho visto mio zio, mi ricordo abbastanza bene perché avevo 7 anni quando mio zio è morto, e ripercorrere gli stessi passi, la stessa casa, trovarsi davanti alla stessa casa stessa, perché abbiamo controllato le pietre per vedere se era la stessa, poi il numero corrispondeva, quindi non c'era neanche il problema, ma è stata una cosa molto molto particolare. Quindi, e poi io dico, ricordare perché il Belgio e gli altri no, come potrebbe dire, perché l'immigrazione temporanea che è stata in Europa dopo il 45, quella del Belgio è stata l'unica che ha avuto una strage di uomini, perché su 140.000 parlare circa 40.000 di morti tra incidenti di miniera e fuori, non ha avuto nessun altro stato, perché nel Belgio eravamo in tanti, ma negli altri stati non è successo un massacro così. Quindi bisognerebbe anche nei libri di scuola dedicare qualche paginetta, secondo me, come che bisognerebbe ricordare tutti gli emigrati, ringraziarli tutti gli emigrati, perché hanno mandato quelli che andavano e tornavano, quindi facevano l'immigrazione temporanea in Europa, quindi i soldi li mandavano a casa. I belgi sono stati più furbi, però molto più furbi dopo un po' di tempo, e hanno detto se noi facciamo venire qui le famiglie, loro rimangono qua di più a lavorare in miniera perché hanno la loro famiglia qua, e secondo, i soldi una parte li spendono anche qua, capito? Sì. Invece la Germania e la Svizzera non volevano i bambini, non volevano le donne se non avevano un lavoro, e quindi i nostri, quando appena potevano, scappavano e tornavano a casa. Invece i belgi hanno fatto questo ragionamento a vantaggio suo e un parte in vantaggio anche dei minatori.
Walter, per avere questi libri, perché hai fatto un lavoro incredibile, devo dire, in questi anni, è un lavoro molto completo, poi tra l'altro perché si parla proprio di tutti gli aspetti per quanto riguarda certo, gli uomini, adesso anche per quanto riguarda le donne. Per avere questi libri, come si anche se i nostri ascoltatori per esempio sono interessati, dove li possono trovare?
Vabbè, guarda, possono andare sul mio sito, lo ripeto piano, che è www.walterbasso.it, quindi semplicissimo. Nel mio sito vanno nella sezione Belgio e trovano questo e tutti gli altri libri. Oppure possono scrivere che tramite Facebook, cercano Walter Basso, mi vedono, perché mi vedono con Moreno, Morello, con il lavoro con la pestizia, e mi scrivono, non c'è nessun problema, perché i libri, allora, non avendo io come piccolo editore la distribuzione nazionale, si possono ordinare su tutte le piattaforme online, Feltrinelli, Amazon, dappertutto. Però molti preferiscono mai scrivermi a me, o anche telefonarmi o scrivermi, e in modo che glieli spedisco io, con 2 euro di spese neanche arriva il libro a casa, lo pagano anche dopo, perché io voglio essere sicuro che sia arrivato, e quindi non ci sono problemi. Il mio sito www.walterbasso.it, e là trovano tutte le indicazioni per avere i libri.
Nel frattempo poi si susseguono, ovviamente adesso si susseguiranno anche le presentazioni del tuo nuovo libro Gli Angeli dei Musi Neri, quindi ti terremo d'occhio naturalmente anche sui social per partecipare alle varie serate.
Sì, ma guarda, certo, perché adesso io il 6 agosto sarò a Casteltesino, mentre il 9 agosto sono a Bergamo, dove c'è l'ultimo soccorritore di Marcinelle italiano vivente, 95 anni, ha costruito da solo con la moglie, con le sue mani, un museo, e sta costruendo a 95 anni adesso una baracca identica a quelle che ha abitato anche mio papà, identica. E il 9 ci sarà l'inaugurazione, il 6 ci sarà l'inaugurazione, e io vado a presentare il libro e omaggiarlo a lui soprattutto. Quindi, vedi, se, diciamo, poi devo andare a Pesaro, poi devono farne una a Bologna, forse una a Verona, o poi una a Campo San Piero. Sono date che comunque si stanno stabilizzando adesso.
Certo, ma ovviamente basta,
questo è un po' tutto.
Basta seguirti sui social, naturalmente, e poi ovviamente ricordiamo anche alle amministrazioni comunali, insomma, chi vuole mettersi in gioco anche per organizzare delle serate di presentazione, ti possono tranquillamente contattare, e c'è la possibilità ovviamente di andare, certo, a presentare, certo, il libro. E poi so anche c'è quel bellissimo spettacolo proprio che ti fa entrare proprio in quello che è successo.
Nella miniera proprio ti fa entrare, veramente. Lo so, però vedi, è quello che mi dispiace, non per continuare a polemizzare, ma mi ha veramente fastidio, queste varie, ci sono comuni comunque che collaborano, non è che non ci sono, e ci sono associazioni private alle quali devo tanto aiuto, però molte persone dicono, se vai a chiedere 1.000 euro per una partita di calcio, ma te li danno per la cultura, perché questa è cultura, storia, non te li danno. Questo, e infatti sto pensando come pubblicizzare questa cosa. Avrò delle interviste importanti, una sul Gazzettino, una pagina intera, fatta da un ex direttore del Gazzettino per la fine mese, e vorrei dire queste cose, come le ho dette da te, un po' che la politica è un po' in ritardo su questo, senza offendere nessuno, se ne fa nome, però voglio far notare questi particolari. Io ti ringrazio, perché tu sei sempre presente, dove le cose tu sei sempre presente, e so che hai tantissimi impegni, perché vedo che sei diventato anche famoso, quindi, perché veramente ti dai molto a fare, quindi ti ringrazio.
No, io sono io che ringrazio te, Walter, perché comunque, tra l'altro, ho avuto anche dei bei momenti che ricordo anche di presentazione dei tuoi libri, a volte anche come moderatore. Devo dire che sono delle emozioni uniche ogni volta nel ricordare queste persone straordinarie.
Certo, ma è vero, sì, ricordo anch'io, ne abbiamo fatto 2 o 3 di sicuro, 3 non mi ricordo, perché ho anche la memoria che svanisce ormai. No, ne abbiamo fatto 2 insieme, sì, no, nella tua provincia, Vicenza, esatto.
Walter, io ti ringrazio, ricordiamo ancora il tuo nuovo libro Gli Angeli dei Musi Neri, e Walter Basso, grazie veramente, Walter, e ci sentiamo molto presto, ma sicuramente ci vediamo anche molto presto.
Ok, ti ringrazio molto, auguro a tutti gli ascoltatori una buona serata, grazie della chiacchierata, perché con te è sempre una bella chiacchierata, ok?
Ciao Walter.
Ciao, grazie a te, ciao.
www.containerradio.it